Buongiorno ragazzi, oggi si entra nella lezione numero 13 relativa al conto economico. Il conto economico l'abbiamo già visto in due occasioni, nel secondo modulo parlando del conto economico in chiave contabile, quindi ricavi e costi. Poi questo prospetto lo abbiamo rivisto nel terzo modulo del conto economico civilistico, cioè il conto economico come il legislatore civilistico vuole che sia presentato ai vari stakeholder e come questo prospetto deve essere costruito affinché appunto gli stakeholder traggano informazioni utili sulla situazione economica dell'azienda. Ora lo riprendiamo, una sorta di fil rouge analogamente allo stato patrimoniale, e lo collochiamo nel terzo modulo dedicato alla riclassificazione. Punto è lo stesso dello stato patrimoniale. Ora il conto economico nella chiave civilistica viene disarticolato, viene smontato per poi essere rimontato in una classificazione diversa. Vedremo che non è una classificazione così travolgente e stravolgente come quella che abbiamo vissuto sullo stato patrimoniale, ma è comunque sempre una riclassificazione. E partiamo quindi, finita questa premessa, sulla diapositiva 3. Qual è la logica con la quale, in base alla quale, si effettua questa riclassificazione? La logica è la stessa dello stato patrimoniale e non perché manchi di fantasia ai portatori di questa materia, quanto piuttosto per creare un linguaggio comune fra lo stato patrimoniale e il conto economico. Se torniamo con la mente al terzo modulo e ai prospetti da codice civile dello stato patrimoniale e del conto economico, vediamo che ognuno ha la sua impostazione logica nella classificazione delle voci. Lo stato patrimoniale attivo ha una classificazione per destinazione, quindi immobilizzazioni e attivo circolante. Il passivo ha una distinzione fra sostanzialmente debiti, quasi debiti e patrimonio netto, quindi comunque è una classificazione non coerente con quella dell'attivo, e il conto economico ha una classificazione per natura in un'impostazione scalare, dove si individuano dei primordi di aree di gestione. Ancora una volta, però, si deve sottolineare come le due impostazioni di classificazione delle voci nei prospetti di bilancio civilistici non sono fra di loro dialoganti e quindi la necessità di utilizzare un criterio uguale, quello della pertinenza gestionale, per lo stato patrimoniale e per il conto economico, ha la funzione di creare due prospetti che possono fra loro dialogare. Vedremo nella prossima lezione come questo dialogo poi alla fine si va a concretizzare. Quindi l'impostazione sarà un'impostazione scalare, quindi riprendiamo pari pari l'impostazione che abbiamo utilizzato nel prospetto di bilancio del conto economico, quindi un'impostazione che con una vera e propria forma di scala a pioli parte da una voce che è la voce ricavi e via via scende collocando sotto la prima voce tutta una serie di altre poste di bilancio che hanno una afferenza con la posta strettamente limitrofa, strettamente vicina. Questo permette di fare che cosa? Permette di andare a selezionare una serie di margini, cioè di differenze fra ricavi e costi, che hanno un segnale indicativo, un segnale qualitativo del reddito dell'impresa. Quindi avremo dei risultati intermedi in questa scala che ci diranno qual è il risultato che in determinati contesti di gestione l'impresa è riuscita a produrre. Questo porta, diapositiva 5, all'introduzione di un'espressione che è chiave nel processo di riclassificazione del conto economico, e cioè la qualità dell'utile. La qualità dell'utile o del risultato dell'esercizio, come meglio volete, è un aspetto essenziale di tutti gli analisti finanziari. Il conto economico letto come ultimo rigo, cioè risultato netto, rischia di essere una lettura parziale e troppo superficiale. È come dare un giudizio a due bottiglie di vino semplicemente guardando il cartoccio di vino, quindi sempre, senza nemmeno vedere il colore del vino. Tutte e due sono nello stesso cartoccio. Il problema è che poi dentro il contenuto di quel cartoccio può essere profondamente diverso. Quindi la qualità del vino, la qualità del risultato dell'esercizio, la si può capire soltanto nel momento in cui si apre e si guarda dentro. Guardando dentro vuol dire nel conto economico andare a guardare come è formato quel risultato netto, quali sono i componenti di reddito, costi e ricavi che vi partecipano. E quindi passerei alla diapositiva 6, dove si affronta un tema molto particolare. Nel momento in cui l'analista entra nel conto economico, ha una prima preoccupazione fondamentale, cioè che questo conto economico non sia stato redatto secondo quei principi che avevamo visto nel nostro terzo modulo della verità, della chiarezza e della correttezza, cioè degli assunti fondamentali che stanno alla base della formazione del bilancio. Questo cosa significa? Significa che quel conto economico è andato a raccogliere una serie di voci di bilancio che non sono espressione di risorse prodotte e risorse consumate. Questi sono gli elementi di fondo che in un qualche modo il conto economico deve andare a raccogliere. Nel momento in cui attraverso giochi contabili, make-up della nostra contabilità si vanno a collocare nel conto economico componenti che non hanno un contenuto economico, è ovvio che quel prospetto, prima di subire una semplice riclassificazione, cioè una riallocazione delle voci, deve avere una lettura più profonda per neutralizzare alcune voci. Si parla comunemente di window dressing, cioè è un'espressione carina, che vuol sottolineare come alcune volte il conto economico sia costruito come colui che si veste per stare alla finestra. È un fenomeno che abbiamo un po' visto in alcune interviste alla televisione di persone che in videoconferenza sono in giacca e cravatta e poi sotto sono, come dire, semplicemente in mutande. Ecco, il window dressing è questo, cioè presentare il bilancio semplicemente per l'apparenza, per far vedere un determinato risultato che poi nella sostanza non sussiste. Quindi la necessità di andare a scandagliare profondamente il nostro conto economico per tirar fuori queste voci è un tema estremamente complicato che certamente in questa sede difficilmente possiamo esaurire e completare. Passando alla diapositiva 7, si entra nelle aree di gestione. Quindi le aree di gestione sono l'area di gestione operativa, come avevamo già visto nello stato patrimoniale, la gestione finanziaria che possiamo distinguere in gestione finanziaria attiva e gestione finanziaria passiva. Queste 2/3 aree possono e sono in grado di produrre componenti di gestione ordinaria, cioè nell'ordinarietà che implica proprio nell'etimologia della parola un qualche cosa che è ricorrente, routiniero, in qualche modo consueto e prevedibile nell'evoluzione delle cose, e una cosiddetta gestione straordinaria. Questa parola noi l'avevamo già utilizzata per quando abbiamo parlato di conto economico civilistico, abbiamo detto che il legislatore non vuole o non vuole più che il redattore del bilancio evidenzi nel prospetto di conto economico componenti di natura straordinaria. I motivi risalgono a vari aneddoti che con una lezione registrata è difficile da trasmettere, ma alla fine il risultato fu quello di cancellare l'area straordinaria e collocare tutto nelle voci di area ordinaria operativa, per poi rimandare a componenti di reddito di natura eccezionale e non ricorrente alla nota integrativa. Ora, nel momento in cui si va a riclassificare, ed essendo un prospetto sostanzialmente interno di valutazione di analisi, la segregazione dei componenti straordinari è un qualche cosa che invece risulta opportuno fare, quindi situazioni come grosse perdite per un incendio, per un furto, risultati positivi frutto di eventi totalmente accidentali, la vincita di una causa che non si pensava di poter vincere, tutta una serie di componenti di natura prettamente accidentale, è opportuno isolarli in modo che l'area ordinaria, finanziaria, attiva e passiva e operativa abbiano un contenuto al netto di accidenti e incidenti i più disparati che comunque andrebbero a distorcere la lettura di quel risultato. Quindi la diapositiva 8 ci mette in guardia di come andare a fare questa valutazione e la diapositiva 9 non fa altro che farci un elenco di quelle che potrebbero essere le voci da andare a ricercare, andare a setacciare nel nostro bilancio per andare a poi toglierle dalle voci soprastanti e collocarle in una voce, nuova voce che è la gestione straordinaria. A questo punto, diapositiva 10, le aree sulle quali bisogna fare attenzione sono le aree che avevamo già visto nella riclassificazione dello stato patrimoniale e quindi area ordinaria, area straordinaria e area tributaria. La somma di questi dei componenti di reddito che stanno in queste tre aree faranno il risultato netto. Quello che poi è l'elemento centrale, siamo già alla diapositiva 12, è l'area ordinaria. A questo punto nella diapositiva 12 si fa una prima rappresentazione del conto economico. Avremo un primo contenitore che è formato da ricavi e costi operativi, che darà come risultato il reddito operativo. Qui per intenderci vanno sempre nel solito esempio dell'azienda che produce scarpe, ci andranno a cascare i ricavi della vendita delle scarpe e tutti i costi relativi alla produzione delle scarpe, quindi l'utilizzo dei macchinari, il personale, le materie che abbiamo comprato per produrre le scarpe, tutti i servizi che abbiamo dovuto comprare per mantenere in funzionamento, in buon funzionamento, la macchina della produzione delle scarpe nel suo senso più largo della cosa. Sotto iniziamo a entrare nella cosiddetta area finanziaria. Prima mettiamo i proventi, i ricavi che possiamo avere dalla gestione dell'area finanziaria, cioè ho un po' di interessi attivi perché ho il conto corrente attivo, ho un po' di interessi su titoli di Stato che ho comprato perché mi avanzavano un po' di soldi. Poi scendendo troviamo gli oneri finanziari, gli interessi passivi, e cioè il costo dei soldi che ho preso in prestito dalle banche. Queste due voci formano la gestione finanziaria nella sua complessità attiva e passiva. Poi troviamo questa nuova voce che non avevamo visto nel conto economico civilistico, cioè proventi e oneri straordinari. Quindi abbiamo drenato ricavi e drenato costi dalle voci sovrastanti per andarla a collocare in questa nuova voce che deve contenere appunto situazioni totalmente accidentali e non ricorrenti. Le imposte dell'esercizio, che avevamo visto anche nel conto economico-civilistico, e poi, a forza di fare più o meno con un'algebra abbastanza semplice, arriviamo al risultato netto. La diapositiva 13 ci dà un primo ordine di messaggi, e cioè il conto economico è come se fosse spaccato in due parti. Da la parte sopra, la linea tratteggiata, e rappresenta le attività che hanno prodotto il reddito e quindi produco scarpe, la gestione operativa deve darmi un risultato positivo, mi deve produrre una quota di reddito. Ho una gestione finanziaria attiva, mi deve produrre un pochino di reddito, un po' di interessi attivi, un po' di dividendi di partecipazione che ho comprato, eccetera, eccetera. Sotto la linea tratteggiata, quel risultato che abbiamo ottenuto attraverso le fasi della produzione del reddito, cioè la produzione delle scarpe da una parte e quei pochi investimenti finanziari che posso fare, viene ripartito fra una serie di soggetti. Lo vedremo meglio più avanti in questa diapositiva, ma alla fine i soggetti sono: do i soldi, do la remunerazione a colui che mi ha prestato i soldi, oneri finanziari, pago le imposte e quindi pago un altro stakeholder che partecipa sostanzialmente alla mia azienda e poi remunero l'azionista con il risultato netto, quindi distribuisco il reddito. Quindi il conto economico a questo punto si spacca virtualmente in due parti, resta sempre scalare, ma da un punto di vista di prima lettura si va a capire se ho prodotto prima parte del conto economico una quantità di reddito che poi viene distribuita in modo equo e soddisfacente fra tutti gli attori, le banche da una parte, il fisco dall'altra, gli azionisti dall'altra ancora. A questo punto, diapositiva 14, è bene andare a guardare il punto nodale di tutte le aziende, cioè l'area operativa. Alla fine, se un'azienda va bene, lo deve alla qualità dell'utile e ritorno all'espressione che si era detto all'inizio dell'area operativa, cioè si deve capire se l'area operativa produce un utile di qualità. Questo è un elemento essenziale per comprendere effettivamente, il destino anche prospettico dell'azienda. Perché ovviamente potete ben capire, anche guardando la diapositiva che poco fa commentavamo, se l'azienda non produce reddito nel suo punto di snodo, cioè la produzione di scarpe, difficilmente potrà distribuire nella seconda fase un risultato soddisfacente per tutti i partecipanti, e quindi i finanziatori da una parte e il fisco dall'altra e in ultima istanza l'azionista. Quindi qualcuno alla fine resterà insoddisfatto. E allora entriamo in quest'area. Diapositiva 15. In quest'area avremo la voce dei ricavi, la voce dei costi, dove i costi sono costi assegnati, come si dice tecnicamente, per natura. L'avevamo già visto nel conto economico civilistico, quindi avremo voci di materie prime e servizi, cioè compriamo la gomma, la pelle, i lacci e quant'altro, compriamo servizi, manutenzione, commercialista, avvocato, noleggi, affitti, eccetera. Compriamo lavoro e utilizziamo, e quindi consumiamo risorse consumate, e utilizziamo i nostri impianti, le nostre attrezzature. La voce ricavi è invece formata in modo analogo a come si era visto nel conto economico civilistico, da ricavi per vendite e per prestazioni già realizzate, quindi ho già l'interlocuzione con il cliente, gli ho già consegnato il prodotto o il servizio, lui mi deve pagare o mi ha già pagato, ma questa è una dinamica che ai fini economici risulta essere irrilevante. Abbiamo voci di produzione che io ho svolto, ma che ancora non ho venduto. E poi ho una produzione destinata a me stesso, cioè tutte quelle produzioni che faccio per realizzare degli asset che poi utilizzerò io come strumenti della produzione. A questo punto, e siamo alla diapositiva 17, riproponendo il conto economico area operativa, cioè siamo soltanto all'area operativa, introduciamo due margini, due risultati intermedi estremamente importanti. L'area operativa la possiamo riclassificare in questo modo: valore della produzione, ricavi delle vendite, tanto per intendersi, consumi di materie prime, quindi tutto ciò che si è consumato e si è comprato da fuori, spese per servizi, cioè cose che sempre abbiamo comprato da fuori. A questo punto tiriamo una riga e facciamo un risultato intermedio che chiamiamo valore aggiunto. Subito dopo mettiamo il personale che viene sottratto dal valore aggiunto e troviamo il margine operativo lordo, è un altro risultato intermedio, algebra pura, algebra semplice. E poi togliamo gli ammortamenti e le svalutazioni, che sono appunto il costo per il consumo delle mie attrezzature, dei miei impianti, accantonamenti e rischio lasciamolo stare, e troviamo l'ultimo margine che poi si ricollega. Va sotto troveremo gli interessi attivi per capire la gestione finanziaria attiva e si ha margine operativo netto. Ora, alla diapositiva 18 si cerca di evidenziare il senso del valore aggiunto. Il valore aggiunto altro non è che cosa? La differenza fra i ricavi che abbiamo prodotto e i costi esterni, cioè i costi che abbiamo sostenuto per comprare risorse da soggetti che stanno fuori dall'azienda, tipicamente i fornitori. E quindi compriamo materie, compriamo gomma, plastica, pelle, lacci, compriamo servizi di affitto, manutenzione, il commercialista, l'avvocato, cioè tutti questi servizi. Parliamo e dialoghiamo con fornitori. Troviamo questo margine economico che si chiama valore aggiunto e che anche nel suo senso dell'espressione vuol dire il valore che grazie alla produzione l'azienda è riuscita ad addizionare, ad aggiungere alle risorse esterne che ha comprato. Quindi il valore aggiunto, e siamo alla diapositiva 19, è la capacità, esprime la capacità dell'impresa di aggiungere valore ai fattori esterni attraverso la propria produzione. E quindi è una sorta di torta che poi viene ripartita fra tutti i partecipanti all'interno dell'impresa, cioè daremo una fetta ai lavoratori, daremo una fetta alla struttura produttiva, agli asset di impresa, impianti, macchinari con il processo di ammortamento e poi sotto andremo a cascata a ripagare tutti gli altri partecipanti, i finanziatori, il fisco e l'erario. Quindi il valore aggiunto è una prima grandezza molto importante. Scendiamo nel conto economico, andiamo alla diapositiva 20. La diapositiva 20 vuole mettere in evidenza il secondo margine che il conto economico contiene, il margine operativo lordo, che è il valore della produzione meno i consumi di materia prima, meno i servizi, cioè il valore aggiunto, meno i costi del personale. Questo si chiama anche in inglese EBITDA, Earning Before Interest, Tax, Devaluation, Amortization. È un parametro, è una grandezza economica, è un margine, una differenza di grande importanza, letta dagli analisti finanziari con particolare attenzione, per due ordini di motivi. Primo, è una grandezza economica che non risente di politiche di bilancio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i costi che vi partecipano sono tutti costi sostanzialmente certificati, cioè non c'è nessun costo che l'azienda determina per conto suo. Quindi consumo di materie, alla fine c'è una fattura, i costi per servizi c'è una fattura, il costo del personale c'è una busta paga, quindi non c'è possibilità di margine di manovra se non l'abuso. Le voci che stanno sotto gli ammortamenti, cioè la dimensione con cui la struttura produttiva si è consumata a fronte del processo produttivo, invece è una valutazione discrezionale che fa l'imprenditore. Se è consumata del 5%, del 10%, del 20%, è una sua valutazione. Quindi è un parametro che misura molto la qualità dell'utile. Due imprese che hanno lo stesso margine operativo netto potrebbero aver arbitrariamente determinato in modo diverso il grado degli ammortamenti, tale per cui uno ha ammortizzato tanto, l'altro ha ammortizzato poco e hanno ottenuto lo stesso risultato netto, ma la qualità dell'utile è molto diversa. La seconda considerazione che si fa sull'EBIT è che i costi e i ricavi che stanno sopra l'EBITDA, cioè sul margine operativo lordo, sono tutti costi che se non oggi, domani diventeranno soldi, cioè si trasformeranno in soldi, le vendite si trasformeranno in soldi come crediti che vengono incassati, tutti gli acquisti che stanno sopra dovranno essere, se non oggi, domani pagati, i dipendenti pagati, i fornitori pagati. Gli ammortamenti invece non sono costi pagati perché sono le risorse che abbiamo comprato per mettere a disposizione dell'impresa N asset, le abbiamo pagate al tempo e ora semplicemente li stiamo consumando. Quindi non sono costi da pagare gli ammortamenti, ma sono costi già pagati al tempo quando fu fatto l'investimento e ora non fanno altro che esprimere il grado di consumo della struttura. Quindi ci dà un'informazione finanziaria importante, cioè la capacità potenziale dell'impresa di generare flusso di cassa, cioè soldi che permetteranno di pagare i vari interlocutori. È ovvio che un'impresa che è in grado di produrre più flusso di cassa potenziale è un'impresa più efficiente e più performante rispetto al mercato. Ci si vede con la prossima lezione sull'analisi di bilancio e vi saluto.